Eccoci qua, ragazzi.
Qua. In anticipo, quasi in anticipo.
Spaccato il minuto proprio.
Siamo andati il secondo. Perfetti, ragazzi.
Perfetto.
Bentrovati da Nicola e
da Federico. Ciao, buonasera.
Scusate la voce, una voce da.
Da rintronato.
Rintronato già con la voce non mai stasera. Ho una voce da più intonato adesso.
Esatto.
Benvenuti al suo appuntamento con quelli lunedì in diretta web su www.rifania.com fino alle 22.
22 con noi.
Oggi parliamo di teatro.
Sì.
Abbiamo una compagnia teatrale chiamata Città di Perugia, gruppo teatrale, anzi, Città di Perugia. Presento gli ospiti, sono tutti a trovarmi, per cui una mia amica Caure, quindi che oltre a fare account appeal fa anche teatro.
Partiamo, un po' tutto, insomma, tutto fare.
Però prima partiamo da gente un po' più grande.
Sì.
Quindi grazie a...
Per rispetto, ecco.
A Gianfranco Giampetti.
Ciao.
Benvenuto, grazie.
Sera.
Poi
Leandro
Corbuzzi.
Buonasera.
Buonasera.
Grazie per essere venuto. E poi Monica Iotta.
Buonasera.
In arte.
Buonasera a te.
Nome Caun, com'è?
Blu.
Appunto, perché mi ricordo con nome Caun.
Ma è proprio un cartone animato vivente, secondo me, sta ragazza.
Ti sorprenderà,
No, perché da come parla già sembra...
Prepari e ti sorprenderà.
Sembra Memole, so.
Ti sorprenderà, preparati. Poi, ci ho dovuto ritrovare... Anche questa sera Francesco,
ciao, buonasera.
Ciao a tutti, grazie.
Però purtroppo oggi sport poco,
solo teatro.
Ecco. Sì, accenderemo un po' una parentesi.
Parleremo di Federico Buffa che fa gli spettacoli teatrali.
Anche qua abbiamo teatro, parkness, qui troviamo una commissione. Ah, andiamo con la musica?
Sì.
E poi iniziamo a fare un po' di domande a Iando e a Gianfranco.
È molto caldo, eh? Vero caldo? La puntata se insomma.
Per tempo?
Per il tempo, 27 gradi, però tempo un po' strano.
Aspetta, mette la musica così posso aprire la porta, se no fino alle 10
c'è. Sì, infatti metto Emma con Mi parli piano, quindi parla piano perché visto che la voce non ce l'hai. Rientriamo dopo, a dopo.
Felicità, un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che difficilmente trattieni. Abbiamo già un vissuto che a dire il vero somiglia più ad un conflitto, il cuore spesso offeso da un dito che tu mi hai puntato il petto, se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché all'evidenza non ci credi. È troppo tempo che mi parli piano, sono troppi anni che ci conosciamo, avremmo messo su un palazzo intero, invece ci divide un muro. È troppo tempo che mi parli piano, o se un ricordo lontano d'amore, solo un'ossessione, è un vento caldo, troppo caldo che si muore, è caldo che si muore. Gioco a far la guerra perché l'amore non mi ha mai dato tregua, ma se ti avrò di fronte ancora un'altra volta, nel dubbio farò la cosa più giusta, se gli occhi non riescono a raccontarti i miei pensieri, proverò a descriverli un po' tutti, anche quelli più neri. È troppo tempo che mi parli piano, da mille anni che ci conosciamo, avremmo messo su un palazzo intero, invece ci divide un muro. È troppo tempo che mi parli piano, o se un ricordo lontano è amore, solo un'ossessione, è un vento caldo, troppo caldo che si muore. Siamo qui, passo incerto e l'utopia di un equilibrio ritrovato, noi siamo qui in un percorso parallelo, ci tocchiamo senza mai incontrarci, se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché all'evidenza tu non credi. È troppo tempo che mi parli piano, sono troppi anni che ci confondiamo, avremmo messo su un palazzo intero, invece ci divide un muro. È troppo tempo che mi parli piano, o se ricordo lontano, è amore solo un'ossessione, caldo che si muore. Tanto che sento che si muore.
Questo è acuto di Emma alla fine, giusto?
Eh sì, è stato abbastanza... un po'.
Abbiamo sentito Emma con quale canzone?
Mi parli piano, versione live acustica con chitarra, fatta anche l'ultimo concerto.
Come cantante ti piace Emma?
Ti piace?
No, non fisicamente, però come cantante. No.
Sicuramente ci ha fatto suo, in ambito musicale c'ha una c'è gran bella, voce, sì, un buon timbro, ricorda un po' molto la Gianna Nannini, insomma, sì, Gianna Nannini, forse la sua forza è proprio questa.
Assumi un po'.
Poi può piacere o non piacere, però sinceramente se sta, quindi già sono 10 anni che sta nel, quindi, in piazza, il motivo ci sarà, insomma. Quindi,
Allora, poi un po' di teatro, dai. Allora,
eccoci qua.
Zampe, Gianfranco e Ando, questa città di Perugia, giusto? Questo è il nome della compagnia Tatai, no? Da quanto tempo c'è? E insomma... Parlateci un po' di voi.
Allora, il gruppo teatrale Città di Perugia
ha studiato, eh?
Si è costituito nell'anno 1972, quando a Perugia di compagnie teatrali non ce n'era niente.
Questa è la prima.
Era la prima assoluta che sorge a seguito di una scissione all'interno del gruppo della Fonte Maggiore, che aveva fatto una scelta di teatro professionistico, se non che all'epoca la famiglia Carloni, proprietaria del locale della Turrenetta, dove era sede il vecchio primo night club perugino, una volta riavuto i locali ebbe l'idea di contattare il professor Giovagnoni dicendo: io vi do questi locali, vedete un tempo voi. E quindi è sorto il primo teatro stabile dialettale di Perugia.
Questo non lo sapevo.
Il primo in assoluto. Addirittura all'inizio operava tutta la settimana, dal lunedì al martedì fino alla domenica, e nel mentre era in scena uno spettacolo si facevano le prove del successivo, perché bisognava coprire un periodo che andava da ottobre fino a marzo, aprile, quindi non è che potevi fare. Il teatro te le consentiva, perché era una struttura molto piccola, nel senso 100 posti, che poi noi siamo arrivati a riempirli fino a 200, addirittura la cosa funzionava così tanto, per cui gli spettatori sugli scalini, le scene, le varie situazioni, file. La domenica specialmente, perché era uno spettacolo soprattutto dedicato alle famiglie, per cui tu vedevi quei ragazzini, venivano a teatro, a volte la fila arrivava quasi al Duomo, insomma, tanto per capirsi perché. E noi eravamo lì, e la compagnia è stata fondata e diretta dal professor Giovagnoni, che aveva un validissimo collaboratore che era l'avvocato Cutini, che era un po' la mente grigia, era il nostro padre protettore. E dopo c'era Caini, c'era il maestro, non metto mai il nome,
un po' di personaggi, diciamo.
Sì, persone molto qualificate, okay. Perché addirittura questo maestro scriveva le musiche per le commedie proprio su commissione. E tu, Leandro, non te lo ricordi il nome del maestro? Vabbè,
sto pensando, ma
vabbè, se ci torna lo diciamo. Allora, questa compagnia si è subito contraddistinta per la sua qualità del prodotto. In prevalenza erano spettacoli scritti e sempre diretti dal professor Artemio Giovagnoni, valente scultore, e lui di questo ne menava molto vanto, anche se a volte, incontrando la gente, gli dicevano: ah, ma lei è anche scultore, cosa? Invece lui diceva: la mia prima professione,
infatti lui essere...
era insegnante all'Accademia di Belle Arti di scultura, per cui ha disseminato Perugia di sue opere d'arte nelle chiese, nei cimiteri, dappertutto.
Diciamo, quindi, che erano le più grossi medagliisti di tutti i tempi.
Esatto. E vinse addirittura il concorso nazionale per il paliotto della chiesa di San Pietro, esatto, qui a Perugia. Ora, che succede? Che nel corso degli anni, come ho detto prima, facevamo minimo 2-3 commedie l'anno. durante, poi scemando pian pianino la cosa è diminuita, perché sai come il pubblico inevitabilmente ha cominciato a calare, sono arrivate nuove situazioni, nuove cose, per cui siamo arrivati negli ultimi periodi si operava il sabato e la domenica, sabato sera e la domenica pomeriggio, sì. E tutto funzionava. All'epoca abbiamo fatto molte trasferte oltre le Alpi, perché all'epoca, grazie alla regione Umbria che voleva mantenere i contatti con gli emigranti umbri, siamo stati in Lussemburgo, in Svizzera, in Francia, trasferte europee a trovare i nostri emigranti. Era una cosa splendida, perché vedere queste persone che durante gli spettacoli piangevano, sentivano a parlare la loro lingua madre, era una cosa molto grosso, per cui loro ci accoglievano a braccia aperte. Noi andavamo gratuitamente, solamente ci ospitavano lì nelle loro strutture. Certo. Noi addirittura partivamo con i pullman pieni di prodotti umbri, anche salami, prosciutti, forchette, per cui era un'esperienza bellissima. Io ricordo per esempio un favoloso spettacolo del Beniamino Sciofetta fatto al consolato di Nizza,
in Francia.
Sì, in Francia, per cui poi da noi Le Canne era un parto umbro, perché dovete sapere che Le Canne è la parte nuova di Cannes costruita in prevalenza dall'impresario Chiabolotti, che aveva tutte maestranze di Magione, per cui andavamo lì, eravamo come
a casa,
giocare in casa, proprio era una favola lì.
Dal 95, ecco, ditemi se sbaglio, che siete a San Martino, giusto?
Sì, però perché è successo questo? Che qui bisogna che dobbiamo dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.
Come a matrimonio.
Sì, perché l'ipocrisia non ci appartiene, nemmeno a noi. È successo che a un certo punto si è ammalato l'avvocato Cutini di una malattia di quelle degenerative, che non era più in condizioni, se non che nel contempo a Perugia i Carloni erano venuti a mancare, i due signori, il marito e moglie vecchi, e l'eredità era passata al signor Pascoletti, che aveva sposato la figlia dei Carloni. Questo signor Pascoletti, evidentemente abbastanza ubriacato dall'allora crescente signor onorevole Manca, che faceva Umbria Fiction, e cominciò a richiedere il locale, finché noi perché noi eravamo autogestiti, perché pagavamo l'affitto regolarmente per 12 mesi, pur lavorando 8 mesi l'anno, però siccome noi non abbiamo mai preso una lira,
né finanziamenti pubblici,
no, assolutamente,
forse la cosa più importante
proprio era un amore, ecco, verso il teatro, una passione, perché addirittura dovete credere, a volte ci fermavamo in teatro, avevamo attrezzata una cucina, spaghettate.
Però le spaghettate
ma d'altronde siamo italiani, ecco. Per noi il mangiare è un totem, guai a togliercelo.
Ogni bel cantà finisce in gola.
Sempre, noi finivamo sempre. Quindi addirittura eravamo come una famiglia. Io sono convinto che se l'avvocato Cutini fosse rimasto nella pienezza delle sue facoltà, non si faceva sta fine. Ci siamo ritrovati dall'oggi al domani sfruttati, pur offrendo alla proprietà, allora parliamo esattamente del 95, pur offrendo loro un affitto di 1,5 milioni di lire al mese, e questo eravamo in grado di farlo. Non ci fu verso, perché bisognava, cioè, il nuovo cavallo. Siamo ritrovati senza casa. Se non che il professor Giovagnoni era un confratre della del sodalizio di San Martino, e c'era l'ingegner
Tosti
che stava finendo di ultimare la sede che è laggiù in via Puntana,
Madonna Alta.
E ci aveva questo scantinato. E disse dice Artemio, che ne dici se si sistemava a teatri? Magari, perché professore, noi siamo sfrattati, l'unica alternativa era dover andare a far la fila in altri teatri con delle compagnie che non è presunzione, ma non erano all'altezza.
Ognuno c'ha il suo
no
suo
ma
stile.
Non solo, ma mescolarti insieme lì a fare la fila. Giustamente il professor diceva il teatro a Perugia l'abbiamo creato noi, dopo sono nati tutti questi gruppi,
però iniziato con voi,
esatto, dici andà a svendermi, ma non ha voluto, anche se la cosa poteva essere gestita e meglio, insomma ci siamo ritrovati al San Martino e lì ora sopravviviamo, non è che abbiamo la sede. Noi la sede in ce l'avevamo, però
fate prove.
Facciamo non solo prove, facciamo anche gli spettacoli. Perché abbiamo dei periodi che il San Martino viene dato al gruppo teatrale Città del Perù, per cui noi in quel periodo facciamo le nostre rappresentazioni.
Normalmente sono
sabato sera e domenica pomeriggio.
Però per il mangiare siete rimasti belli, perché a San Martino si mangia bene.
Sì, quasi.
Solo che lo fanno a pranzo. A cena non ce lo fanno,
e quindi... danno la cucina e dovete fare
però a fine ciclo, perché il nostro stipendio questo è a fine ciclo, una bella cena la facciamo a San Martino.
Monica cucina o mangia? Balla?
No, ma Monica balla. Balla e mangia. No, però avete toccato un tasto, che questa è una delle note più positive.
Dopo parliamo.
Ah, ecco, benissimo.
Con anche con gli altri due dopo ospiti.
Facciamo con Monica e.
Quindi, ecco, siamo lì e nel frattempo, tutte le volte che ci siamo messi in gara, abbiamo riportato premi dappertutto.
Ma dopo ne parliamo, lo so perché Monica ci informa e so che siete molto bravi, quindi confermo. Quindi...
Sì, ma che non si sapesse in giro.
No. Infatti ho detto bassa voce, stasera la voce bassa, quindi si sente poco. Vai.
Andiamo con in Boom da Bash insieme a Lorena Bertè con la nuova Non ti dico no. È uno dei tormentoni.
Ma intanto vado giù.
È uno dei tormentoni.
Intanto vado giù.
Esatto, tu vai giù. Vai. È uno dei tormentoni estivi dell'estate 2018.
A dopo.
Dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corro dalla roccia. Metà sciamune ovunque vuoi vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Stasera,
stasera non ti dico no. Puoi portarmi fino in Messico, ma non andiamo al mare, in qualunque posto c'è troppa gente d'agosto. E questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop a chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so. Questa sera non ti dico no.
Before you get into my life, remember the first time that I saw you. We'll be going so I. But now you're feeling so low. And it's funny how this life can be so cruel, I said. It's like a journey to nowhere, fly to the moon and back. Together we can set the world on fire. But you don't realize, girl, love is a liar.
Thank you.
Eccoci qua,
poi hai sentito? Non ti dico?
No. Non ti dico no.
Ma anch'io.
No, quindi tutti si risalvano stasera.
Monica. Però non ci dice nome, nemmeno la Monica, no. Perché adesso la facciamo parlare.
Senti, ecco. Poi Monica è venuta anche con un suo amico.
Sì, abbiamo... Charlie Brown. No, Snoopy, scusa.
Snoopy, in altro ecco. Charlie Brown, che non vi saluta, però diciamo, idealmente vi dice ciao.
Ecco.
Quindi esatto. che sta facendo compagnia. Monica, allora, intanto da quanto tempo fai parte della compagnia? E com'è con...
A me lo chiedi!
Questo è bello!
Allora, credo che saranno...
Da 72 quando è nato.
Saranno 40 anni?
75?
Sì, più o meno ecco. Saranno 40 anni.
Sono 40 anni.
Sì.
Poi ti porti bene. Cioè,
è una vecchia pensionata, sì.
Poi si porta bene, cioè voglio dire... No, ma com'è con questa banda di Matta e lui fai teatro, con questa compagnia?
Vabbè, bellissimo. Io quando mi hanno preso sono stata felicissima e... recito da quando sono piccina, quindi far parte di una compagnia così per me, quando appunto mi hanno preso, è stata la realizzazione.
La fine del mondo.
Sì, la fine del mondo, assolutamente. Quindi è divertentissimo perché abbiamo tutti la stessa età, vi assicuro.
Grazie. Grazie, caro.
Cioè, diciamo, ti hanno fatto sentire a tuo agio, insomma, sì. No? Perché quello, come dicevamo prima della pubblicità, insomma, prima della trasmissione. Diciamo che è importante avere un qualcosa, no? Che già di avere da dentro, no? Per poter recitare a teatro. Ci devi già qualcosa di tuo. Però chiaramente uno può imparare, poi
certo.
No? Ecco. Però è importante comunque avere un qualcosa, nel senso.
È importante ecco. Anche l'approccio.
L'approccio, certo.
Perché lei è quello che è stato fondamentale.
Poi, come ti sei approcciata? Ecco. E qua è per prima cosa, penso per farci
parlare. No, la domanda era come vi siete conosciuti, infatti.
Ecco.
Allora,
come è nata questa?
Niente, un ragazzo che recitava nella compagnia prima di me, ovviamente, mi conosceva tramite la parrocchia e sapeva che io recitavo da sempre e che il mio sogno era far parte di una compagnia. Cercavano una ragazza per fare la protagonista di una commedia
bella.
Esattamente, esatto, è un'operetta che è stata trasformata in una commedia. Ma ha chiamato, dice: senti Monica, ma vorresti? Ma ci mancherebbe, cioè. Ma sono andata a casa di Fausta, che è la nostra grande, diciamo, una delle nostre grandi attrici, ma mi ha fatto un provino. E poi davanti a me telefono a Zampetti dicendo: ci si può lavorare, dai.
Com'è
mi
andato,
ha dato Monica? Un copione e mi ha detto: vai.
Beh.
Improvvisa, leggilo, non l'avevo mai visto.
Vedi, però
sì.
Anche l'improvvisazione è importante.
È bello che fa il debutto su un lavoro da me adattato in dialetto perugino e ridotto, perché è un'operetta, la famosa Acqua Cheta
di Augusto Novelli.
Di Augusto Novelli, e io
Fiorentino.
L'ho tradotta in perugino La Gatta Morta. Perché
sì.
Noi.
E lei che parte fa?
Lei proprio, non la gatta morta, lei fa la sorella della gatta morta, che tutta è meno che gatta morta.
Ah, ecco, vedi.
Ma è vittima di una serie di raggiri.
Giro,
e c'ha un fidanzato che non piace ai genitori.
La sorella Bonina.
Esatto.
Ah, okay.
Che eravamo io e Fausta ai genitori. E capita alla sorella un marpione.
Ok.
E sto marpione,
Giovanni, diciamo.
Sì, no, la circuisce attraverso la lettura della Divina Commedia, le aveva tutte fregate, e invece alla fine questi qui scappano e quindi mettono in difficoltà la famiglia, e finalmente lei vince la sua battaglia, perché a lei avevo un proibito di avere il fidanzato che era un falegname. E quindi è molto probabilmente, questa è una piccola anticipazione, al 90% quest'anno la riprendiamo.
Fate sapere quando, così veniamo dopo ricordiamo. Poi passo l'anno, ma Monica, che è la cosa, il messaggio, la cosa più bella che ti hanno, più importante, no? Che ti hanno trasmesso da poi portare sul palco, da portare come attrice? Un segreto che ti hanno un po' bello, che ti hanno trasmesso, che ti hanno dato in questo tempo che, insomma, che fai parte della compagnia?
Allora, io ero arrivata preoccupatissima. La prima sera di prove ho pianto tantissimo, tornata a casa, perché mi pareva che mi avevano vessato da cima a fondo.
Per colpa della sorella.
Mentre invece, cioè, loro appunto, io venivo da un'esperienza così un po' tutta mia, quindi, ma mi hanno insegnato tante cose, a parte a amare quello che fai e non importa tanto come viene, ma come tu te ci metti.
Un po' come facciamo anche noi con... mettiamo uno sopra, sì, esatto. No, si assomigliano.
Guarda, sì, che molto ci ha dato anche lei.
Che mi ha dato?
A me in modo particolare. Sì, sì, dopo anche Leandro dirà la sua, ma io per dire ho apprezzato tantissimo, perché fra me e lei c'è una bella differenza d'età. Mi è sembrato di essere diventato il suo padre tutelare. No. A me mi ha sempre raccontato.
La semplicità.
La semplicità, se c'aveva qualcosa da confidare lo veniva a dire a me, e questo a me mi ha arricchito, dai, quella, e quella è la Spagnoli quando ha fatto la Spagnoli, eccolo lì.
Un po' di foto online, insomma.
Che poi Gianfranco è anche un tifoso del Perugia, diciamo. Oh,
quello. Vabbè, sempre.
E lo vediamo spesso il sabato con Giancarlo Pacini.
Ecco, vedi, è andato sul mio sito e sta scartabellando tutte le
qua,
mie.
Poi dopo è il personaggio che più ti manca, più a cui più professionale, ma tu dici no, poi mi dice questa.
Va bene, senti Leandro.
Sì. Questa Monica com'è?
La Monica è una brava ragazza, perché oltre a, diciamo, a recitare in un modo giusto, che per noi è andato benissimo.
Che non è facile,
da subito, sì. Però in fondo questa può essere una faccia dell'attrice. Poi dopo c'è tutto il discorso di stare insieme. Ecco, e lei per stare insieme con tutti quanti ha legato benissimo, anche perché è una ragazza abbastanza, diciamo, moderata, e non lo so se è umile oppure no, questo lo saprà lei, però sicuramente ecco, sa stare in mezzo al gruppo. E poi una cosa bellissima, quando poi è sul palcoscenico si vede, perché ha i suoi numeri e li fa valere.
Quanti siete in tutta la compagnia?
Mi sembra una quindicina.
Ma aspettiamo nuovi arrivi. Lanciamo un appello anche da qui.
Parliamo qua. Io volevo fare una domanda. Non c'entra niente, forse io faccio una domanda da profano. Dico, avete qualche collegamento con l'Accademia del Donca? Collaborate?
Certo. Stai parlando con due dei fondatori.
Apposta, quindi mi chiedo.
Ma com'è Donca?
No, l'onestata la deve raccontare. No,
siamo tra i primi soci, perché io ho la tessera numero 39, tanto per intendersi, ecco, che me la tengo stretta, ecco. E abbiamo avuto degli anni veramente validi, noi, io, Gianfranco,
di come siamo partiti, però.
E qualche altra attrice, abbiamo sempre dato il nostro contributo gratuitamente, ci tengo a dirlo,
teniamocelo a dirlo, perché,
per
ecco,
diciamo lo svolgimento,
con le loro forze sono riusciti
per lo svolgimento migliore di tutte le varie puntate che sono state fatte, che sono state tante. Bene. Adesso purtroppo siamo un po' in stand by, però noi facciamo sempre qualche serata.
Come a questo gioco?
Però precisiamo una cosa: è vero, siamo nell'Accademia del Donca a tutti gli effetti, però noi come gruppo eravamo già sorti prima. Eravamo io, lui e la Fausta, perché la Fausta è un'istituzione al teatro.
Fausta
Umbro, perché è un'attrice fenomenale, una persona, credetemi, che quando mette il piede sul palco.
Sì,
se ne accorge.
È la Callas del Donca.
Ecco. Bravo, e la stessa cosa c'ha lei.
Beh,
se non si brucia, questa è una bestia da teatro. Quando arriva sopra, te ne rendi conto.
Diventi famosa, ricordati degli amici.
E ricordati che quando un'attrice ha questa capacità, ti stimola anche tu che stai.
No, questo è vero.
Perché se tu c'hai uno scartino vicino, diventi scartino anche quello bravo. Invece con lei vicino, comunque c'è tac, c'hai quella scintilla, per cui devi emulare, devi stare al passo, se no t'acciacca.
La qualità è importante, so, parte...
e questo è importante. Quindi noi siamo partiti come il trio in quel modo. Poi è venuta fuori, grazie all'assessore Cernicchi, purtroppo è andato via, e ha avuto l'idea di creare questa Accademia del Donca, che ripeto, e questo lo sottolineo con...
Ma come si dice Donca con De?
Donca, Donca, tant'è vero, per sapere in una perugina da sentire come dici Dado.
Ecco.
Quindi...
La D di Dado, il classico perugino che sembra che c'è un boccolotto un tramonto. Ecco, tanto per intendere.
Per cui dopo siamo entrati in Accademia del Donca, abbiamo fatto... anni di lunedì con il teatro Mornacchi, piena la platea, a volte bisognava aprire perfino due ordini di panchi per ospitare la gente, però è venuto fuori, non lo so che cosa, un'incomprensione, ok? E non lo so se la vecchia amministrazione era un parto della vecchia, la nuova ha detto finisce
adesso
lì,
ci
e dipende, e noi comunque siamo ancora in piedi e chi ci vuole, noi andiamo in giro e facciamo serate.
Perfetto. Andiamo con la musica?
Sì, con la nuova di Armal Meta, dall'Alba al Tramonto, ce l'ascoltiamo.
Questo è un paio, dico, dunque, non ce l'ha.
No, non ce l'ha.
Ma dopo.
E torneremo dopo per parlare
anche
di nuovo di
dopo, ma anche per
anche con Francesco, esatto.
Ma se ci vai dopo, ascolto volentieri. Ascolto.
Dicono che il mondo gira solo in senso opposto, dicono che prima o poi ritrova il verso giusto, dicono che il bene lascia segni sul tuo viso, dicono che il lupo perde tutto tranne il vizio, dicono che adesso siamo in troppi sulla terra, che parlando forte non si sente più la guerra, dicono che non ti puoi fidare di nessuno, finché passa fiato, passa vita e passa tutto. Ti ho chiamato amore in una lingua straniera e mi hai capito perché non serve traduzione. Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo, amami come se fosse l'ultimo giorno. Sposteremo il mondo, io mi fido di te, insieme rotolando, solo se ti fidi di me. Solo se ti fidi di me. Dicono che chi ti ama spesso una carezza, chiusa in una mano e un pugno pronto nella tasca. Dicono che tutti i cuori vanno insieme a tempo e quando non si cercano si trovano lo stesso. Io ti chiamo amore in una lingua straniera, tu mi capisci perché non serve traduzione. Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo.
Qua,
eccoci qua, Armal Meta dall'Alba al Tramonto.
Grande Armal Meta, grande, che bella canzone. Allora, intanto il Francesco ci ha portato, facciamo per pagare, ci ha portato una giocatrice che Ponta Paema di Francesco, quindi preparati.
Una giocatrice, non una giocatrice.
No, tu hai tradotto. Prima di andare con la nostra ospite, torniamo un attimo sul Paione, sullo Sport, che è finito il campionato, però c'è nazionale stasera.
Sì, stanno già giocando.
Contro Arabia Saudita.
Dell'8:45 con l'Arabia Saudita.
In campo.
E... sì.
E la Manica ha vinto.
Che stanno facendo schifo.
Dopo ci guardiamo
adesso.
La Juve che la Marina, scusa, che ha vinto per una volta la Coppa Campione.
Sì, lo sai che non l'ho visto sabato? Ho preferito fare altro.
1-0, poi 1-1 e poi ha fatto.
No, beh, tu non hai visto le comiche del portiere,
sì,
del
due soprattutto pazzesco.
Sì, sì, le comiche
assolutamente. E poi da Formula 1 Fede Coizzado, che ha vinto, di me se sbaglio, il Gran Premio di Monaco, giusto?
Sì, 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 quello di Monaco, okay, esatto.
È
che...
il tuo pilota, però ultimamente sta facendo bene, eh? Non è.
Sì, diciamo che ecco, preoccupa un po' la Ferrari, perché insomma è partita bene,
sì,
per poi un po' allenarsi.
Ha preso 3 punti.
Ha preso anche comunque sia, sì. C'è da dire anche, c'è da dire anche comunque sia, rispetto all'anno scorso, la macchina, c'è una macchina un pochino più sprint, quello sì. Poi Vettel ci mette del suo, non è facile. Diciamo gareggiare su un gran premio cittadino come quello di Monte Carlo,
che
no? Ecco,
no?
Di Monaco,
è che non si sorpassa.
Non sorpassa, quindi tu, dal momento che arrivi primo è quello, cioè tu parti in quel modo e arrivi. Cioè, di solito puoi, ecco, vincerlo sui box, o ti si ferma una macchina,
infatti,
oppure
sì,
ecco,
la strategia
più che altro è molto strategico, è un gran premio molto strategico, quindi Schumacher l'ha vinto perché era un altro tipo di gare, poi, no?
Infatti.
Adesso tutto giocato un po' sull'elettronica, più sul secondo, sul millesimo di secondo, si vince ormai in Gran Premio.
Se vogliamo è anche un po' più monotono.
Più monotono, infatti. Sì. Infatti un po' ha perso un po' di pubblico anche la Formula 1 per questo. Cosa che invece io apprezzo moltissimo, continuerò a ridirtelo, la Formula E, quella elettronica, che credo che sia il futuro, no? Il futuro delle macchine elettriche, che se viene sperimentata sulle macchine ad alta velocità, poi viene, diciamo, distribuita alla gente, no? Quindi
sì,
quello che... Io la vedo molto più spettacolare. Perché,
sì, ma sì, non certamente nel circuito urbano di Roma.
Quello no.
Io la vedo in off-road.
Anche perché con il Giro d'Italia ci hanno avuto problemi. Vabbè, lì c'è una bicicletta che c'è una ruota così. E la macchina c'è una ruota così.
Hanno
quindi
toppate buche, ma non tutte ci hanno fatto.
Ecco.
Allora, prima di andare agli ospiti, Francesco, è arrivata la tua giocatrice?
Sì, capitano.
Capitano, che poi l'ha già avuta una volta e è tornata. Ciao, capitano, nome?
Margherita.
Ciao, Margherita.
Ciao, Margherita.
Finito il campionato?
Sì, ormai da...
Poi ovviamente ancora di fate, giusto?
Sì, sì, sì.
È stato cattivo quest'anno, è stato bravo come allenatore?
No, è stato bravo, ma sicuro, diciamo che abbiamo trovato un compromesso fra squadra e allenatore.
Il patteggiamento.
Sì, sì. Con le donne bisogna trovare i compromessi, capito? Bisogna far credere che c'è un compromesso.
No, tanto comando
con loro, uguale,
loro, esatto. Niente,
eccolo,
da fare.
Queste parole santi, ho ragione.
In campo scendiamo noi, ma perché lui che
è così, ci
manda
conto
al tavolo, insomma.
Un inizio su questo campionato, come da capitano e da giocatore?
Tanto soddisfacente. Venivamo da un'annata difficile precedente, con tante delusioni. Quest'anno ci siamo tolte diverse soddisfazioni, sia personali che collettive. Quindi
classifica?
Classifica quinte su 7, però diciamo che
eravamo
due punti dal quarto, eravamo due punti dal quarto posto. Abbiamo fatto un giro di andata, coach, correggimi se sbaglio, con 5 perse e una vinta. Girone di ritorno 4 vinte, 2 perse, fase orologio 3 vinte, 3 perse, quindi diciamo siamo ristabilizzate.
Sì.
E abbiamo battuto anche squadre importanti che ci stavano, insomma, sul collo. Quindi ecco, come squadra abbiamo trovato il nostro equilibrio.
La
quest'anno.
Partita è rimasta in pesta di quest'anno?
A me per prestazione personale è rimasta Pesaro in casa, però quella più bella è stata vincere a Gualdo Tadino, la nostra bestia nera, diciamo, da anni ormai. Vincere a casa loro dopo anni, insomma, di sconfitte pesanti o meno, è stata la soddisfazione più bella.
Come coach, qual è la qualità che... la qualità è difetto, dai, sei cattiva, dai. Qualità è difetto, dai.
Allora...
Tanto si ascolta poca gente, quindi poi di difetto.
Allora, un difetto, un vizio che è irascibile, troppo. D'altra parte, la qualità che è molto passionale, cioè lui veramente entrerebbe in campo con noi.
Bene,
vabbè,
se puoi uscire e andare.
La musica dici, non vieni più a giocare.
Sono stata onesta come sempre, penso, coach.
Ti ho già fatto l'altra volta, ma te li faccio. Sanno questi commenti, no? Di quello che è il nome?
Margherita.
Margherita.
Tra l'altro, dottoressa, perché quest'anno si è laureata in farmacia?
Sì, non dico dove andrò a lavorare, così evito.
Se no ti porto qualche medicinale, giusto? Esatto. Un coach che, no, che utilizza un punto, vedremo che quello che ho detto è come punto di riferimento passato o anche per futuro, che ti viene in mente?
Vabbè, io dico sempre Ettore Messina, perché
però uno che sono te ultimamente secondo me Messina,
Buscaglia, che è un allenatore perugino che sta allenando a Trento in A1, adesso sta facendo,
e ieri sera ha beccato,
buscato lui è, lo ammiro e stimo molto, perché è partito dal nulla. Infatti lui racconta di quando l'avevano portato al Pellini a fare atletica leggera e lui di nascosto entrava dentro il palazzetto finché uno gli ha detto vieni a giocare. Poi da lì è andato a fare l'università a Bologna, dove era un po' la patria della pallacanestro, ha iniziato ad allenare lì, ma lui è partito veramente dalla Serie C per poi salire lui di categoria
anche a Perugia.
Lui poi è stato la zona di Mestre e Padova, poi è stato 2 anni a Trento, poi è tornato a Perugia. E dopo 2 anni purtroppo ce lo siamo fatti sfuggire, è tornato a Trento e dalla Serie B l'ha portato in A1, adesso sta facendo, l'anno scorso ha fatto la finale scudetto addirittura, e adesso sta facendo la semifinale scudetto. Lui proprio uno dei casi di che è cresciuto, che è arrivato in A1 portandoci le squadre, non che l'hanno chiamato ad allenare, lui la squadra l'ha presa dalla Serie C fino alla Serie A e è parecchio
bravo. Tutto tu,
sì è parecchio bravo,
cioè. Te come giocatore invece, una giocatrice, insomma, come ti ispiri?
Ma io in realtà seguo, confesso, poco il campionato soprattutto femminile. Anzi, mi dedico ad altri sport come il calcio, come la pallavolo.
Che tifi?
Di calcio all'Inter, mi piace soffrire.
Vedi,
non
vedi, vedi il capitano che ti fa Inter, vedi?
Ma vedi che
cioè. A me piace soffrire, diciamo.
Troppe volte soffrire da la voglia. È dal 2010 che soffro.
Quando facevo l'elementare mi sono avvicinata a seguire anche il calcio, sempre solo l'Inter, non la cambia adesso che perde, cioè, per integrità, insomma.
Ma no, di passione, questa
e quindi
passione.
Né Umberti né Orvieto ti interessano con la pallacanestro?
Ma allora, come società abbiamo avuto anche degli accordi fra squadre giovanili. Poi in realtà io ho scelto di fare carriera scolastica, universitaria, più che sportiva, anche per difficoltà, per infortuni.
Ma lei quest'anno, tra l'altro, Umberti l'aveva chiesta per giocare in A2. Però lei, lei ha fatto una scelta di vita di laurearsi.
Vorrei vedere, quella è intelligente.
Ecco, diciamo che c'entra la chiamata da squadra, fa sempre piacere. Poi in realtà io mi sono sempre accontentata di giocare per passione e di trovarmi bene con un gruppo, cioè giocare perché mi piace. Poi che c'entra fare allenamenti per poi giocare bene le partite, queste le figure insomma brutte non piacciono a nessuno.
E però i risultati ti hanno dato ragione, ti sei laureata.
Sì, esatto,
quindi
e quello è il tuo più gran punteggio.
Insomma, sei una capitano, niente mai.
No, è bravo.
Non è convintissimo, poi mettiamo musica, poi mi dia non sono convintissimo.
No, è bravo, lei è. Adesso non so, perché visto, l'allenatore maschio non può entrare dentro lo spogliatoio di un gruppo femminile, tranne prima che inizia la partita a parlarci, quindi non so quello che succede dentro, però lei mi dà l'idea che è una che piuttosto se prende gli insulti di tutte, ma a me mi difende a prescindere, anche se sono in torto, però a prendere le mie difese. Dopo.
Sapete un qualcosa che fate prima della partita per portarvi fortuna?
Vabbè, lui non lo puoi dire, che secondo me a loro gli piace.
Sì, vai. Un gesto scamato.
Ah, il coach urla e allora noi rispondiamo l'assaggi. Da Perugine.
Va bene, no, l'assaggi, va
bene. Bene, è bello.
Sono 4 anni che ce l'abbiamo.
Fatta fortuna, però.
Da Perugine Doc, insomma.
Meglio così.
Vorrei vedere.
Ottimo.
Andiamo con la canzone?
Sì. Io dico Nero, tu dici Bali, la canzone di Elodie, Michele Bravi, che pechegno.
Ama pazza Inter, no.
Io dico invece Bianco Nero, tu dici?
Ama pazza Inter, okay. Siamo dopo.
Sì, sì.
A dopo.
Ho fatto cose che non rifarei, pomeriggi spesi a leggere inutili riviste, con un vuoto nello stomaco, in chimica le feste, ma che ne sai della chimica se mischi l'amore con l'interesse? Non prenderla sul personale, non mi interessa più piacere, ma chi giudica senza conoscere? Preferisco il confronto alle maschere. Non ho più voglia di vestirmi bene in casa, ci resta ancora tutta la vita.
della troppa confidenza. Ma che colpa ne ho se essere umani non ha scadenza. Non prenderla sul personale, non mi interessa più ridere alle frasi di chi non capisce che basta tacere per volersi bene. Non ho più voglia.
Classe, manchi veramente, lei mi sente dalle casse. Se le manco io sono diverso dalle masse. Vogliamo via da qua dalle persone false. Io sono solo innamorato della libertà. Contro il grano dico tutto quello che mi va. Porto tutta la famiglia quando partirò.
Fino all'alba Bali con la mente volerò. Fino all'alba Bali con la mente volerò. Non ho più voglia di vestirmi bene in casa. Ci resta ancora tutta la vita per una scusa.
Eccoci qua.
Rieccoci qua, allora, di nuovo in diretta, 21 e 18.
Causa elevata temperatura ambientale, sì. Siamo a porta aperta un attimo. Poi
lassamo, ecco, lassamo, proprio la Perugia.
Allora, l'anno è Gianfranco. Sì. Volevo chiedere una cosa, vedi, prima durante la musica parlavamo, no, del parco, no, la bellezza di andare. Ma solo che cos'è il teatro e che vuol dire il parco di città? Cioè, che è, non dico i segreti, no? Perché ognuno c'ha forse il proprio segreto, la propria, no? Il proprio... proprio arte, no? Penso, però com'è questa, questo parco, questo teatro?
Allora ti risponderò con una, allora, prima di tutto, se non lo provi non lo puoi capire.
Ok,
allora, una cosa però è certa, che una volta andati sul palcoscenico, e è evidente che a volte quando ci abbiamo qualche nuovo attore, e dice sì, però ma io sono timido. Ma guarda che i più grossi attori sono timidi. I più grossi attori lo fanno proprio per vincere quella che è un gap loro, cioè la loro timidezza. E questo è. Che cosa si prova? Io te faccio in breve la mia storia. Io sono 30 anni quest'anno che sono col gruppo teatrale Città di Perugia. E Giovagnoni mi prese a me, che io già ero 20 anni che recitavo, avevo la mia compagnia. Però devo dire una cosa, che con Giovagnoni, col gruppo teatrale Città di Perugia, appunto, che stiamo parlando di questo, che lui appunto era il regista, con Giovagnoni mi è capitato di fare dei ruoli che io magari, essendo attore, regista, sulla mia compagnia, non avrei mai fatto. Per cui quando, in questi ultimi 30 anni, che sono 20 via perché ormai sono 10 anni che è morto, però lui mi ha fatto fare dei ruoli che io non avrei mai fatto, e mi ha servito proprio per completare quello che è, diciamo, il panorama di un attore e anche di regia, perché faccio anche quella. Il gusto che si prova è uno, ripeto, lo deve, e niente, lo deve solo provare, allora dopo si rende conto.
No, la cosa meravigliosa del teatro è il contatto col pubblico.
E tu infatti mi dicevi durante la
è no? Questo, per cui a volte tu hai un potere in mano che te ne rendi conto. Io sono convinto che in certi passaggi, se io decidessi tutto a un tratto di fermarmi e di dire al pubblico tutti in piedi, s'alzano tutti, perché tu li hai, perché il teatro è questa magia, è questa. Tu quando l'hai preso il pubblico lo senti, che ti viene dietro, come senti altresì quando non lo prendi, comincia lo scricchiolio, la seggiola, la tossettina artificiale, la chiricò.
Diciamo, in quel caso che devi fare?
E in quel caso vai avanti, ma te devi raccomandare un po' al Padre Eterno. Invece le altre esperienze che capitano fuori del teatro non fanno altro che rafforzarti la voglia di tornare a fare teatro, perché diventa come una droga della quale non puoi fare a meno.
Non è una droga.
Eh no, bella, magari tutti si drogassero col teatro, saremmo felici tutti.
Noi per esempio facciamo lo spettacolo nostro, va in genere un paio di mesi e vengono sempre fuori 16-18 rappresentazioni. Il bello del teatro è che ogni pubblico è diverso,
esatto.
Quindi ogni sera è una prima,
è una scommessa,
specialmente per il pubblico che ti
tu non te. Sai mai chi c'hai davanti, hai capito?
Per cui l'impegno deve essere sempre
al massimo,
altrimenti a volte, lo dico sempre anche quando facciamo le prove, lo dico sempre, quando Gianfranco ha detto una cosa giusta, immaginate per esempio di essere su un calesse con il cavallo,
sì.
Ok? Gli tirate le briglie, va avanti, no? Gli è tirata a sinistra, va a sinistra, quella di destra va a destra. Se gli lasciate le briglie, il cavallo prima o poi si ferma.
Sì.
È quello che diceva prima Gianfranco a proposito del pubblico. Il pubblico va sempre tenuto, sempre
con le briglie.
È certo. È certo. Ma che cosa è che lo fa stare sempre teso? È l'impegno che tu metti sul palcoscenico.
Esatto. Devi essere sempre professionale.
Non solo, ma ci sono due cose fondamentali che io ritengo tali. Io, per mia fortuna, ho avuto motivo e ho tuttora motivo di fare prestazioni a livello professionale in televisione, nel cinema e compagnia bella. Però tutte le volte mi domando, ma dov'è l'arte qui? Tu fai un film, quel pezzettino, la battuta, la ripeti 100 volte finché non viene come deve venire. Ma dov'è lì l'artista? Quando tu c'hai davanti il pubblico, non ci sono sconti. Perché per ricordarvi un episodio curioso, non ci crederete, le risate più grosse che io ho fatto e ho sofferto, perché eravamo sull'unica tragedia che abbiamo recitato, si intitolava Era mio figlio, era la vicenda di San Francesco vista dalla parte dei genitori,
del padre, infatti.
Del padre soprattutto, e la recitavamo alla Rocca Paolina, e c'era una scena in cui il povero amico nostro Granozzi,
Paolo Granozzi
era uno dei primi seguaci di San Francesco, che entrava in un'osteria di Assisi e raccontava il miracolo degli uccelli. E tu capisci questa atmosfera con
mistica,
le musiche, le luci, e lui che raccontava questo racconto tutto estatico. E alla fine Nando Piselli, che era l'oste, gli doveva dire: frate Masseo, beato voi che avete veduto. Quella sera gli disse: beato voi che avete bevuto. Voi rendetevi conto, noi che morivamo perché...
Eh certo.
E il pubblico non se n'è accorto. Per
però
cui...
veniva da ridere a tutti,
però,
chiaro, no?
Noi crepavamo ogni scena, perché certo. Te giuro, gli ha date del briacone, detti in parole povere, no? E beh,
ecco.
Eppure, e poi quello che c'è di bello, che in teatro tutto quello che può capitare, la bravura è anche quella di sapere affrontare qualsiasi emergenza, qualsiasi situazione. Voi non ci crederete, noi avevamo un grandissimo attore che era Paolo Granozzi, del quale tu dovevi aspettarti
di tutto.
Lui era capace, su un copione, da partire dal fondo e ritornare da capo, senza mai metterti in difficoltà. Tu l'importante che eri in campana, pronto, a stargli dietro, e venivano fuori delle scene che tu manchi te ne immagini, bellissime. E ogni sera, se quel pubblico tornava la sera dopo, quella scena la vedeva in un'altra maniera, perché era tutta una novità. Cioè, è vivo, il teatro è vivo, cioè, trasmette, dice.
Mi sembra di aver capito che lavorando in teatro si diventa anche amici e amici veri, credo,
a voglia,
no?
A voglia.
Perché poi si diventa confidenti uno dell'altro e si crea anche un bel legame, no? Adesso noi ci stanno ascoltando ragazzi universitari, no? Sì. Se sono un po' titubanti sul teatro, dicono ma io sarò all'altezza, stare davanti sul palco, date una parola di conforto,
pensare, un consiglio, cosa tentare non nuoce,
ecco,
e ti fa
perché
bene.
Poi si fa anche una bella amicizia, si fanno, no? Che poi continuano nella vita, no?
Ma poi è formativo, ecco. È formativo,
forma il carattere della persona,
allora, addirittura, ecco. Scherzi, ecco.
Innanzitutto quando si va in scena, noi facciamo un paio di mesi di prove, qualche volta anche più, prima di andare sul palcoscenico, e ne facciamo diverse. Quello che si crea è lo spirito di gruppo, perché non è importante che lui, io o lei vada bene, è importante che si realizzi il gruppo.
Tutto.
Perché se siamo in 10 attori, uno sfarfalla,
non va,
no, cioè ne
si crea l'effetto
spesa,
domino,
ne fanno la spesa tutti,
insomma,
quanti,
quindi è quello.
Perché tutti quanti diranno bella commedia, bravi, però
è già.
Questo non deve succedere.
L'unica cosa che non si deve dire in teatro: io ho fatto il mio.
Esatto.
No,
mai.
Abbiamo tutti fatto il nostro, certo. Perché se no lo spettacolo non va, ha fallito.
Mai. Quello è importante.
L'importanza del gruppo come uno sport, Francesco, parlano di gruppo, no?
No, io mi riassocio a quello che diceva lui del cavallo briglie sciolte. Cioè io faccio l'allenatore e se mando il cavallo, quindi la squadra, a briglie sciolte, inizialmente la squadra si diverte, no? Perché si dice che li lasci giocare a briglie sciolte.
Sì, ma dura poco.
Però condivido quello che dice lui, che dopo è la squadra che decide quando smettere di correre. E è così. Cioè questo infatti l'ascoltavo e è un discorso che secondo me vale anche nelle aziende, non lo so dove, però sul discorso dell'allenatore tu devi essere bravo ogni tanto a lasciarle andare, perché ogni tanto a riprenderle, ogni tanto mandarle a destra o a sinistra, però condivido che a un certo punto quando le mandi andare per gli sciolti poi non le riprendi.
In certi passaggi devi essere un amico, in altri in certi devi essere il padrone.
Ma infatti quello che ha detto lei prima, Margherita, dico bene, quello che ha detto lei è ti sta benissimo, nel senso che
sì,
tu sei un amico fino a un certo punto, però dopo quando devi fare quel lavoro che ti ho detto lo devi fare,
esatto.
Perché allora ci divertimo tutti, se no non si diverte nessuno.
Un po' come vuole il capitano, no? Cioè comunque anche il capitano deve tenere bene, no?
Io in realtà sono molto diplomatica in squadra, per cui tendo a seguire le regole, mentre invece è più facile, so, l'esercizio l'accorciamo, la parte di preparazione, tagliamo un pezzo, invece sempre dire no ragazzi, facciamola tutta, poi in realtà anch'io non ci avrei voglia, che c'entra, però mentalmente entro nell'ottica che si deve fare, perché beh, insomma, scaldarsi a lungo, eccetera, anche con lo stretching, e quindi cerco di dare il buon esempio.
Vabbè, lei è onesta. Cioè, non...
Poi in realtà anche le ragazze... molte sono più piccole di me, le vedo crescere, cioè magari il primo anno era difficile anche con loro trovare una certa lunghezza d'onda, in realtà ho notato che quest'anno sono anche cresciute, siamo cresciute come squadra, anche loro individualmente mettono la capoccia a posto, insomma, poi che ognuno ha il suo carattere, questo è il bello di condividere la stessa passione sotto più sfumature.
Quindi prima parlando di teatro, c'è un, lo conosciamo tutti e due, perché spesso lo vedo anche io su Sky, Federico Buffa, no? Che non è sul palco di teatro, però forse nel modo di raccontare.
No, lui sta facendo adesso.
Siamo un po' volte di esse, no?
Lui era, nasce come giornalista sportivo di pallacanestro che commenta il basket, commentava il basket americano su Sky. Poi ha iniziato il Federico Buffa racconta partendo dal calcio e poi raccontando le Olimpiadi del 36, credo. Ha avuto successo, adesso sta facendo. Adesso non so, perché non sono mai stato a vederlo, anche se mi piacerebbe, non so se si può parlare di teatro.
Però un modo di raccontare storie particolari.
Io non l'ho mai, ho letto il libro però non l'ho mai visto, e lui però va in giro nei teatri a raccontare, poi non so se rispetto a quello che fa in televisione è simile o è diverso, lui è un narratore più che un, un narratore,
più nato,
è tutto infatti. Il contesto intorno che lo rende.
Andiamo con la musica? Ah no, aspetta, c'è ancora.
Dimmi.
Parlate di episodi, no? Di episodi
curiosi.
Uno spettacolo fai tanti, che avete fatto che vi è rimasto impresso, no? Cioè, uno, quello spettacolo mi è rimasto impresso perché c'è. Non so, perché.
Allora, il nostro cavaliere battaglia è quello che sì, abbiamo fatto quest'anno.
L'abbiamo fatto anche perché ce l'hanno richiesto i figli. Quest'anno era il 10° anniversario della morte di professor Giovagnoni, con cui noi appunto questa sera siamo qui con il gruppo, e ci hanno chiesto chiaramente la commedia più rappresentativa del professor Giovagnoni, che era Beniamino Cioffetta Appaltatore, e l'abbiamo fatto 19 volte mi sembra.
Mazzola.
Per cui no, non solo, ma
no,
poi...
ma il bello che Beniamino Cioffetta Appaltatore noi a suo tempo lo abbiamo portato addirittura in dialetto perugino al Teatro Cristallo Bolzano. Di Bolzano.
Bolzano,
500 Bolzano. Persone pieno come un ovo, che noi altri tremavamo perché era nella segna al Teatro Dialettale.
Cioè, quando arrivi a Bolzano c'è scritto prima Bolzano, poi Bolzano, no?
Diciamo,
Madonna, ma
che succederà? Siamo andati da sta gente e gli abbiamo detto: come è andata? Avete capito? Loro tutto.
Dopo 5 minuti ridevano già come
ridevano matti. Allora che dice, la dice lunga su quello che è la magia del teatro, capito? Anche se certe parole l'avranno però capivo la sostanza, capito? Stavano bene. E quindi tu, una soddisfazione che ti danno a fare del genere, non c'è stipendio al mondo. Che te paga assolutamente.
Poi c'erano, ecco, due di questi personaggi. Uno è la Fausta Bennati, che faceva la moglie mia, io facevo Beniamino Cioffetta Appaltatore, la Fausta faceva la Cecilia.
Quindi
Beniamino Cioffetta Appaltatore, cioè, il titolo della commedia è questo, fatta negli anni 70, che addirittura il professor Giovagnoni prese spunto da quando gli facevano a casa la villa su alla Trinità, dove ha abitato per tanti anni, perché c'era un manovale. In genere ci sono questi manovali che non c'hanno voglia di fare niente dalla mattina alla sera, Polpetta, che lo faceva lui e io ero l'appaltatore. Ogni volta che arrivavo non c'era mai.
E dove allora, Polpetta? Dove andava?
Esattamente.
Gli va bene.
Ah, okay.
Perché piaceva al
bombo. Perché tu qui dicevi, tu qui chi fa una cosa e chi non fa un'altra, da me mi si è scioccata la bocca, io vado a bere e gli va via.
Senti, andiamo con la musica, però quando torniamo voglio sentire un po', no? Sì. Preparatevi un pezzettino perché in diretta vogliamo
intanto
sentire.
Intanto Italia vince una già.
Sì, gol di Balotelli, sì.
Oh, una già Italia. Oh.
Andiamo con la
tiro mancino a qualcuno, poi.
Con la nuova di Tiro Mancino, Due Destini, insieme ad Alessandra Maia, lo ascoltiamo.
Fino a che la testa gli è
ti ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Non ti vorrei veder cambiare mai,
perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli.
Per questo che ti sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene.
Mai, io non le perderei mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segna
senso profondissimo dentro di loro. Superando quegli ostacoli che la vita non ci insegna, solo per cercare di essere più veri, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Per guardare ancora fuori, per non sentirci soli, per non sentirci soli, per non sentirci soli.
Restare qui, ho trattenuto il fiato, quanto basta per nascondere il respiro. Per restare qui, ho rimandato tutto, ho vestito ogni giorno il suo contrario. Ma quando lasci il buio alle spalle, la strada si fa strada da sé. C'è un tempo per resistere e un tempo per lasciare, per dirsi che via. Ho camminato a lungo verso posti che nemmeno conoscevo. Per andare via ho messo insieme il tempo, le paure e le persone in cui credevo. E adesso che so stare da sola, se cambio, cambio solo per me. C'è un tempo per resistere e un tempo per lasciare, per dirsi che quando il cuore è rotto, intanto aspetti che finiscano. Scusa se non ha più senso aspettare che finiscano, aspettare che finiscano. C'è un tempo per resistere e un tempo per lasciare, per dirsi che
Eccoci qua, chiedere scusa.
Comunque in forma, Tarangio, ha fatto bene a
sì, chiediamo scusa ai nostri ospiti se il caldo improvviso su questo ambiente,
diciamo,
qua, però ecco.
Tarangio è in forma, se la state un giro adesso, adesso sta bene.
Facciamo sì, come diceva Proietti, la sauna.
Ecco.
Allora, Gianfranco e
Leandro.
Leandro, pronti a
ci omaggeranno un po' alle, in diretta di,
detto,
di questa attività teatrale, insomma,
sì,
di,
un piccolo pezzetto
estratto di,
del
sì,
Beniamino prima, Cioffetta Appaltatore.
Sì, prima direi forse è meglio che inquadriamo un po' il dialetto. Vai. Quello sì, che ci ha detto.
Dopodiché, ascolta, dopo volevo facciamo, solamente sì, dire una cosa. L'originalità della commedia Beniamino Cioffetta sta nel fatto che stranamente i protagonisti di questa commedia non è il titolo né Beniamino, ma sono i due muratori che gestiscono tutta la situazione.
Beh, anche la moglie che...
E la moglie, chiaro. La
cioè, Beniamino Cioffetta Appaltatore è una vittima.
Normalmente il titolo dice, ma quello è il protagonista. No!
È una vittima.
È la vittima di una situazione. Guarda tu, ecco, la Rosellina,
ecco, e si affaccia,
hai capito, va bene. Allora, volevamo
cominciare. No, no, a proposito... No,
Però prima, che, ecco, prima di attaccare col dialetto...
Sì, inquadriamo...
Inquadriamo un po', ecco, il dialetto di quello che direte, no?
Ecco, il dialetto, esatto. E per inquadrare un pochino il dialetto forse bisogna rifarsi a quello che è stato il nostro autore qualitativamente e quantitativamente più valido, e parlo di Claudio Spinelli, che ha scritto dei bellissimi libri in dialetto perugino, in poesia, non solo, ha fatto anche dei racconti, ma noi ne abbiamo scelte due per inquadrare appunto il nostro dialetto. Io vi dirò il nostro dialetto, Gianfranco vi leggerà No altri perugine, che praticamente inquadra un pochino quello che è il discorso del nostro dialetto perugino.
Ok, vai.
Claudio Spinelli diceva del nostro dialetto: il nostro dialetto incucia la sua storia, e una volta parlavano tutti quanti, allora c'era sol che la memoria, che a sape legge e scrive n'eron tanti, e qui che succedeva par contallo, tocca che lo imparavi a pappagallo. Per tramandare cose in col parlai, il dialetto perugino è fatto apposta, sarampo lem lem in tol callai, ma n'è una cantilena che ti scosta, ndua che una cosa, quanche tu le ditta, t'armane meglio che si fosse scritta. È una parlata vecchia che ci arriva da lontano un buon po', tempo d'allora tra il latino bastardo che moriva e il volgare che a stento niva fora, forestico, aguzzo, contadino, è nato sto dialetto perugino.
Hai capito? Hai capito? E adesso vediamo le caratteristiche di No altri perugine. No altri perugine si ingenta a dirla francamente un po' curiosa, perché del mondo non ce ne frega niente e invece ce l'abbiamo per ogni cosa. Facciamo il grugno duro, ma si gratte sotto la scorza, trova il miele e il latte. Siamo un po' malfidati, questo è vero, e bensì tocca capirla la ragione. Per centinare d'anni sotto al clero, e dopo per cambia sotto ai padrone, de fregaturne mauttante cadenci fidan più manche di sante. Non voglio regalarci Paolo Rossi. Ci piacerà, ma nec c'è un mattimo, sarà ormai dentro gli ossi sto modo di pensarle c'è il tenimo, che si sta cosa da qualcuno e scoccia, peggio per lui se la piranza accoccia.
Hai capito?
Queste sono le caratteristiche dei perugini.
E soprattutto il dialetto, ragazzi, è dialetto.
E so,
il dialetto arriva.
Poi riprendendo il discorso per completare l'intervento, del Beniamino Cioffetta. Allora, il Polpetta, che sarei io, è un che come Pole si scantona.
Gli piace il bombo e va a bere.
E siccome il Beniamino sta facendo restaurare una casa per la sua amante,
questa è la trama,
che è la Monica.
Perfetto.
Lui viene a ispezionarsi da voi.
Stranamente io ogni tanto arrivo e lui non ci trova.
Non
ci
so. E lui chiede tal
muratore dov'è.
Era di qui adesso.
A un certo punto si vede arrivare dal fondo palco Polpetta che
torno e dico: la luna splendeva nel cielo, Rosina baciava Manuello.
Vede a me
Sor Beniamino
di pistola, tu dove saresti stato?
Sedita più al sigaretto, perché?
Sente, io con te bisogna che ci facessi il ragionamentino.
Senti.
No, dico, tu mi dici perché ogni volta che capito tu qui non ti ci trovo mai.
E ci credo, capita sempre all'improvviso.
Ah, sì? E allora cosa manda? Un avanti per avvertite? C'ho la manda un ambasciatore?
No, che discorso c'ho, ne posso stare via un minutino, per mia più.
Sì, adesso la metto in via per la fumatina, pure per fare la chiacchieratina che l'uno è costato, e pure se sciucca la bocca che ti tocca fa, ti tocca via. Beve, no? E pure ho par fare la fumatina, pure ho par fare la chiacchieratina. Oh, ma tu quante ci metti a lavorare?
Perché? Che vorresti subire che io lavoro?
Cammina, mettiti a fare qualcosa che io sì non noto dal pan di squaglio, e guarda che io quando dico...
E te scritto.
Beh, apposta. E cerca di non muovere tanto per il gagne. Ecco, questa era... questo era il pezzo...
Il pan de?
Pan di squaglio! Il pan di squaglio, ti mandar via, se squagli, no? Mandar via
il pan di squaglio.
Allora, io volevo fare una domanda, perché forse anche non c'entra niente, però sono domande, insomma, che forse si prendono come l'Accademia del Don, che vi dicevo che c'entrava, insomma, loro sono due padri fondatori.
C'entra.
Allora, faccio una domanda, perché voi forse siete i, non dico i dinosauri del Perugino, però fondamentalmente forse siete anche i padri del fenomeno Sette Cervelli, che voi conoscete, insomma, no?
Fermi
un attimo.
No, guarda, io rispetto tutto.
Vi disconoscete da loro?
Tutti, no. Io voglio.
Ognuno fa il suo.
Voglio chiarire una cosa. Ecco. Allora, perché io non è che mi lancio.
Cioè, quello non è Perugino.
Nulla di me stesso. No. Io ho avuto la fortuna, così mi avete trascinato a dirlo e lo dico, di essere stato l'allievo prediletto del professor Giovanni Moretti, grandissimo dialettologo italiano, col quale io mi sono laureato, l'ho accompagnato per tutta la sua vita. Il nostro professor Moretti diceva di chi parla italiano parla una lingua, chi parla l'italiano e il dialetto è bilingue. Quindi il dialetto deve essere adoperato per quello che è un linguaggio in tutti i sensi. Con il dialetto si ride, si piange, si racconta l'amore, la vita, il mangiare, il bere e compagnia bella. Purtroppo io noto una cosa, rispetto, ma c'è spazio per tutti.
Più che altro per il successo che ha avuto, no?
Il fenomeno, ma va bene, ma
no? Che ha fatto conoscere il Perugino ai
più. No, ma è il messaggio che non è giusto.
Ecco.
Non è questo. Il adoperare il dialetto per volgarizzarlo e per far ridere basta, è una distorsione nell'uso del dialetto. Tu non puoi dire, cioè io, allora, il povero Claudio Spinelli, grandissimo poeta, guardate come arriva a parlare anche della morte. Lui dice, il 12 di giugno del 2030 avrò 100 anni in casa mai ci arrivo. Ma signora fo, non mi sgomenta, cambia poco tra morto o vivo. Sarò tu qui, sarò sotto un cipresso, bensì 100 anni ce l'avrò lì stesso. Ecco, questo è l'uso dialetto. Del dialetto.
Ho capito il messaggio che vuoi dire.
Ho capito.
Volevo dire il fatto di andare lì, fare delle volgarità, tanto per strappalare, e questo è come, è un altro difetto che molti hanno in teatro. Questo è un merito che ci ha inculcato il professor Giovagnoni, che noi continuamente portiamo avanti. Ricorrere al turpiloquio, al linguaggio pesante per far fare una risata al pubblico vuol dire che tu non sei un artista.
Cioè bestemmi, parolacce,
assolutamente, ecco. Perché creare la battuta grassa, artefatta, non vuol dire nulla, è una distorsione assoluta del dialetto, e questo noi ci teniamo, almeno io, in memoria del mio professore.
A proposito, lui va detto 100 anni, no? Di Claudio Spinelli. Io adesso vi voglio leggere, sempre di Claudio Spinelli, a proposito del dialetto che a volte commuove e a volte fa pensare. Ecco, Claudio Spinelli aveva questo di bello. Non a caso, io e lui, per il teatro, abbiamo sempre adoperato il timbro del professor Giovagnoni, E per quanto riguarda le nostre serate, vedi Accademia del Don che quant'altro, prediligiamo, cioè noi abbiamo 55-60 autori in dialetto perugino. Chi è, cioè, il maestro e il portabandiera, esatto, è senz'altro Claudio Spinelli. Perfetto. E a proposito di questo, lui ha scritto Il fuoco unto il camino, che è una delle più belle poesie che lui ha scritto, immaginando di essere una sera davanti al focolare con fiasco di vino in mano. Ognuno di noi ci può essere capitato, sì, con dei ricordi che magari... E questo dice Il fuoco unto il camino.
Sentiamo.
Quanto è bello sto fuoco unto il camino. I mia sono a dormire, so dammi solo. Nie tanto vota il fiasco e bevo il vino. Stasera me sa tanto che lo scolo. Il fuoco da me mi fa una compagnia che non vo' letto un finan tanto cardi. La fiamma, come in gioco de magia, te fa mille figure si le guarde. Ma stasera sta fiamma c'ha qualcosa, come si fatigasse a piana forma. Prima diventa gialla, dopo rosa, salza, s'abbassa, balla, si trasforma. Finalmente vien fuori una figura, è una faccina guzza, un po' da fiola. L'ho riconosciuta, Elia, pora creatura, quanto era bella al tempo della scuola. Mille cose mi ricordo, soprattutto come piagneva quando dissi addio. La fiamma si è smorzata, il fiasco è asciutto, ma sa che è meglio che vuole anch'io.
Senti, questo è l'uso del dialetto.
Giù cappello, giusto.
E in quel modo io non lo condivido.
Giusto.
Rispettando l'amor di Dio.
Sono stati i nostri ospiti l'anno scorso. Quindi
allora Luca e Fabrizio sono nostri amici e noi ci abbiamo anche fatto qualcosa insieme.
Persone io rispetto, ecco.
Per me conosco benissimo il babbo, ecco, di Luca Renato.
Però, ecco, è una degenerazione del dialetto.
Ognuno fa il suo.
Ecco.
Adesso andiamo con la musica, dai, con
Luca Carboni, Una grande festa.
Poi diremo che sono malato per Francesca e poi torniamo. Margherita,
parlare della sfiga proprio non si può. E la morte non è mai stata un argomento pop. Rabbia e protesta non sono proprio il top. Il dolore e l'ingiustizia no, non brillano neanche un po'. Io ti dico lo so, oh oh, ci ho provato ma no, oh oh. I tempi sono duri per non avere il sorriso sul viso. Ma che caldo che ho, oh oh oh. Dammi una bomba pop, oh oh. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto, nel petto. Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Sono tristi per natura, ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così duro. Ero tentato ma no, oh, oh. E va bene lo so, oh, oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina. È una notte che oh, oh, oh. Ma che sete che oh, oh, oh. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto. Io voglio solo una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Io voglio solo una grande festa. Ma cosa te lo dico a fare? Ce ne andiamo al mare.
eccoci qua. Luca 5 minuti alle 22 stiamo finendo.
Infatti, allora, prima quindi salutarci, una domanda poi Francesca. Ai dai, Francesca, Margherita, è ormai inventata da Francesca.
Perché c'è un Francesco, ecco. Quindi giustamente.
No, prima parlavo anche con Francesco della giovane età, un attimo, la squadra, ti messo una domanda che fai. E tu ci hai detto, Francesco è più grande, età quindi è un'età bassa. È difficile fare il capitano di ragazze più giovani di te e quindi fare, e quello che Francesco mi fa era tuo, ragazze così giovani.
Ma io venivo da un periodo in cui ero la più piccola, mi sono trovata catapultata ad essere la più grande per scelte societarie differenti e devo dire che il primo anno è stato difficile, ma non solo per pensieri, modi di fare, anche per carattere. Loro erano già un gruppo perché venivano dai giovanili, salivano in prima squadra, io mi sono ritrovata insieme alla ragazza del 94 ad essere le sole della vecchia e a non beccarci più tanto per opportunità universitarie o di altri motivi. E devo dire che il primo anno è stato faticoso comunicare con loro. Poi in realtà ho detto io comunico come sono fatta, effettivamente poi rimanendo me stessa, essendo come carattere abbastanza tranquilla, penso che l'hanno visto un paio di volte abbastanza arrabbiata, diciamo che loro anche sono brave, che cioè, da tempo non ci saremmo mai ritrovate, insomma, siamo entrate in sintonia.
Tu vedi la sua visione, è difficile farlo oppure non è facile.
È difficile fare l'allenatore delle donne, da uno a...
Questo già l'ho fatto veramente una volta.
Serve tanto bastone e tanta carota. E io mi ricordo, mo adesso userò la terminologia del cavallo briglie sciolte perché ormai è rimasta impressa così. Bisogna... Vabbè, loro sono brave ragazze, quindi è anche piacevole allenarsi. Sembra che è tutto difficile, in realtà... Quando poi riesci a trovare la giusta alchimia e loro tra loro vanno d'accordo, è anche parecchio facile, mi dà molta soddisfazione.
Ma sono un po' più lunatiche dei maschi.
Vabbè, ogni 28 giorni bisogna avere pazienza.
No, ma quello sì, non è quello.
La risposta.
No, quello è
dopo proprio... una volta impariamo. I contatti, anche se fate, cioè avete dei...
Sì, Simone, adesso con loro ci alleniamo fino alla prima settimana di giugno, che poi facciamo un torneo a Siena l'8 e il 9 giugno, sabato e domenica, e poi...
Si prende poi a settembre.
Sì, si finisce a fine agosto.
Ultimamente ti chiama a inizio agosto per Ferragosto.
Come squali paga una fine agosto? Se inizia a che contatti paga adesso per ora?
Sì, esatto. Pagina Facebook, Twitter, Instagram, www.pagina.com.
Siamo molto social.
È importante.
Salutiamo anche i due ragazzi sacerdoti. E scusate,
grazie.
Scusate, ecco.
E ricordiamo i contatti. Allora. Ricordiamo il metodo Gianfranco g.giampetti@ice.it. invece per quanto riguarda la compagnia avete
riferimento allora, sempre quello sempre guarda tu,
okay,
possono farlo Dani, dai pure i telefoni,
do anche i telefoni,
sì allora, non c'è problema,
loro sono un po' più all'antica quindi sì. Però sì. Capito, ecco, una sì. Telefonata allunga la vita, come diceva la
pubblicità, no, anche perché la CIP, no? Una volta. Posso fare una piccola digressione, io siccome amo il teatro a 360 gradi, io non solo recito, ecco. Non solo faccio la regia, ma dirigo addirittura due teatri del circuito del Teatro Stabile dell'Umbria, a Magione e a Tuoro. E quindi io per esempio giovedì sono ospite dal signor Cucinelli che presenta il cartellone del Morlacchi. Io che ne so, io ti dico che lavoro a livello professionale con gli artisti a livello nazionale, sto andando in giro a vedere i spettacoli per i prossimi cartelloni, per cui il mio telefono c'è la mezza Italia.
Già 758-7748 e ci va, dice Federico, che non capisce mai.
Cellulare 338, e lo so, purtroppo c'è il 3.
Vai.
338-700-5659.
Ok, prossimo spettacolo?
Allora, il prossimo spettacolo...
Ponte San Giovanni.
Ponte San Giovanni, siamo nella pista lì, come si chiama?
Al CVA, dove?
Sì, avanti al CVA, lì, il 21, che si intitolerà, no, mi sembra...
No, altri...
Arrivando mentre arriva l'estate, una cosa del genere.
21 giugno, quindi preciso.
Sì, praticamente giorno. Siamo io e Gianfranco che facciamo No Altre Perugine, io e Gianfranco Zampetti.
E andate,
quindi veniteci, perché mettolo sicuramente giù, vi divertirete. Sì, perché c'è anche un po' di arte varia, prima c'è il pattinaggio, mi sembra, poi c'è una gara di ballo,
bene.
Poi noi chiuderemo con quello che sappiamo fare, insomma,
grazie,
facendovi fare,
grazie a voi. Grazie,
io vi faccio un applauso, facciamo un applauso, perché ci avete aiutato questa sera con una bella cosa, una bella cosa.
Anche Monica,
soprattutto la poesia finale è stata molto bella.
Sentiamo anche Monica in gioco col cagnolino, con
Scooby-Doo.
E mi raccomando, tu che sei un insegnante, insegna ai ragazzi che il perugino è tutta un'altra cosa.
Esattamente.
Importante. Grazie Francesco.
Grazie a voi.
E faccia Margherita. E faccia Inter, giusto? Io non sarei un attimo qua, forza Inter.
Forza Juve, semmai, ecco.
Ma anche forza Milan, già.
Mi faccia almeno forza Juve insieme, dai.
Forza Juve!
Oh, no, dai.
Anche il Perugia, cavolo!
Ciao, Ivan, sei a Perugia?
Speriamo!
Con questo finiamo. Ci vediamo con me sabato e prossimamente.
A tu stiamo. Con te, Nico, no, ci rivedremo forse a settembre.
Sicuramente, forse faccio.
Congedo dal pubblico.
L'oro col ferro. Il primo
puntata. Faccio forse l'ultima puntata. Io ho 4 di quelli lunedì. Mentre questa va frutta. Ho altri 2 sabati. Poi anche noi si va in
vacanza.
Quindi, buon lunedì, buona settimana. Grazie, Fede. E vi lasciamo così la nostra
ci lasciamo con Radiofonica, fondamentalmente, quindi
grazie ancora,
grazie a tutti,
ok, ciao, buonasera.